Mi inginocchiai e toccai l'asfalto con il palmo aperto. Ne percepì il calore e la ruvidità. «Ma cosa fai? Sei pazzo», disse mio fratello.
È ovvio che da un lato c'è l'emozione del trasgredire e dall'altro c'è la paura vera, concreta, reale del dire «Adesso se passa davvero un'auto farò in tempo ad alzarmi».
Storie di riti da cowboy padani e di piccole trasgressioni in una puntata che si intitola «Piccoli gesti di trasgressione».
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Apriamo questa puntata con il più grande dei disclaimer. Non lo facciamo con con leggerezza. Vi raccontiamo una storia in cui c'è una cosa che non si deve fare, che un nostro ascoltatore ha fatto da ragazzino e che ci ha raccontato. Non so se l'abbia raccontato ai suoi genitori, glielo chiederemo più tardi, ed è di sdraiarsi in mezzo a una strada per vedere cosa succede. È una cosa che poi lui stesso ci dirà, appunto, che è una cosa che non si deve fare. Ricordo un pochettino quella canzone di Lucio Battisti che dice, no, guidare a fari spenti nella notte. Ecco, è una cosa simile, per provare quella specie di ebbrezza in una calda estate in una pianura padana desolata e davvero infuocata. Vi raccontiamo questa storia e poi ve ne raccontiamo un'altra, che è la storia di una mamma che è sempre stata una, la dico con tutto l'affetto, una secchiona, e un giorno, facendo un compito con un figlio, si accorge che il figlio fa un piccolo gesto trasgressivo e dice, ah, sta a vedere, questa cosa qui sembra molto molto interessante. È il motivo per cui tutta la puntata si intitola Piccola gesti di trasgressione. Benvenuti. Mio fratello e io eravamo usciti di casa dopo pranzo, corsi in garage a recuperare le bici e montai in sella. All'età di 9 anni, noi altri cowboy di provincia, elettrizzati dalla prospettiva di un intero pomeriggio libero da impegni scolastici, non vedevamo l'ora di abbandonare la rassicurante frescura delle mura di casa per tuffarci nella calura di agosto in cerca di avventura. Avevo 9 anni. Quel pomeriggio pedalavamo sulla sterrata ghiaiosa sotto un cielo altissimo, reso nitido e azzurro dall'alta pressione. La strada seguiva le curve della roggia, intersecava un paio di canali secondari, per poi risolversi nell'ultimo tratto di 1,5 km, senza l'ombra di un albero, che portava allo stradone. Chiamavamo così la provinciale numero 6. Una strada con l'asfalto, la mezzeria, i paracarri e le auto. Una strada vera, insomma, rispetto alle vicinali di campagna che percorrevamo solitamente, fatte di terra battuta, frequentate al più dal ciao di qualche pescatore di rane o dal trattore di nostro padre. La provinciale numero 6 era un rettilineo d'asfalto liscio e nero, a doppio senso di marcia, che in circa 10 chilometri collegava una serie di paesini al capoluogo. Vista dall'alto faceva pensare a una pista d'atterraggio, pressoché deserta per gran parte del giorno. I rarissimi automobilisti che la percorrevano si lasciavano sedurre da quel rettifilo privo d'ostacoli e spingevano sull'acceleratore quasi dovessero prendere la rincorsa per un decollo. Ricordo il crepitio della ghiaia sotto le nostre gomme, i rumori lontani e attutiti di qualche scavatore, il ronzio pigro di un biplano da turismo. Ricordo la sterrata che finisce in leggera salita prima di immettersi sullo stradone, il nostro confine inviolabile. Le disposizioni dei genitori erano chiare. Vietato avvicinarsi allo stradone, è pericoloso. Le auto corrono e vi tirano sotto. Non abbandonate mai la sterrata. Però quel pomeriggio ci eravamo messi in testa che era giunto il momento di violare la regola. Giunti all'intersezione, frenammo i nostri mezzi per guardare in entrambe le direzioni e ascoltare. Nessuno transitava, nemmeno in lontananza. Niente auto, niente camion, niente trattori. Nemmeno un motorino. Pista libera. Non servì pensarci a lungo. Ci alzammo sui pedali e valicammo il confine.
Beh, il divieto dei genitori era ovviamente presente nella testa nel momento in cui valicavamo il confine. Però c'è stato un momento in cui l'ebbrezza, il desiderio, la voglia di provare cosa c'è oltre ha fatto sì che quel pensiero venisse leggermente accantonato, messo da parte, E quindi niente, abbiamo deciso di andare oltre. E lì l'ebbrezza, insomma, un'emozione forte che può sembrare una sciocchezza, no? Per la piccolezza del fatto, però un'emozione forte a quel punto.
Una strana euforia ci prese ai polpacci e iniziammo a spingere sui pedali. Io davanti, mio fratello a ruota. L'asfalto era più generoso della ghiaia. Restituiva in velocità tutto quello che gli davamo in colpi di pedale. Polpaccio, caviglia, pedale, corona, catene, ruote, raggi, battistrada, asfalto. Tutto filava e sublimava in una nuova dimensione. Il crepitio aveva lasciato il posto ad un inebriante sibilo che aumentava di intensità con l'aumentare della velocità. Finché il vento nelle orecchie non lo rese indecifrabile. Mi colse una fitta di sgomento quando, voltandomi a guardare mio fratello, riconobbi a stento la nostra cascina, ormai ridotta a un puntino all'orizzonte, in quella pianura vastissima. «Sarà meglio tornare», disse a mio fratello, dissimulando un po' d'ansia. Lui mi guardò e annuì, in silenzio, mentre già ruotava il manubrio per tornare indietro, quasi a dire «Me ne ero accorto da un bel po' che era ora di tornare, io». Mi aveva seguito solo per non restare da solo in cortile, ma forse l'idea non gli era piaciuta fin dall'inizio.
Is this the state we've been searching for? No mistake, it's time to reassure. 'Cause you seem to be feeling beat. No attention on the seat. Always gearing up for more.
Aspetta, gridai preoccupato a mio fratello. Dobbiamo passare nell'altra corsia per tornare indietro, però aspetta, vado avanti io. Guardai di nuovo in entrambe le direzioni, ascoltai. Nessun motore, nessuna eco, nemmeno lontana. Sapevo che le auto potevano comparire in fretta, sapevo che l'orizzonte sgombro era un'illusione momentanea. Ma in quel momento, nulla, solo un tarabuso nascosto in qualche canneto nei dintorni lanciava il suo verso così incredibilmente simile al suono che si fa quando si soffia nel collo di una bottiglia vuota. Traversai la carreggiata e invertii la rotta. Mio fratello copiò la mia manovra e tornammo a pedalare. Ora avevamo il sole di metà pomeriggio in faccia. Pedalare in controluce aumentava, non so perché, il senso di vulnerabilità. L'euforia aveva lasciato spazio ad un sentimento più lucido e razionale. Ero il fratello maggiore, dovevamo rientrare sani e salvi, e nemmeno troppo tardi. Non c'era da distrarsi guardando l'asfalto, che da quella nuova prospettiva appariva granuloso e formato da tanti sassolini piatti, molto diverso da come si presentava visto dal finestrino di un'auto in corsa. Non dovevo lasciarmi distrarre dal margine della strada, dove l'asfalto finiva e la riva del fosso scendeva verso l'acqua. Mantenni l'attenzione fino all'intersezione con la nostra sterrata. Voltammo e fummo di nuovo sulla terra battuta. La provinciale era lì a pochi passi con il suo asfalto granuloso, la sua mezzeria discontinua, la sua propensione alla velocità. Guardai mio fratello, rasserenato dall'avventura finita bene. Poi, non so dire cosa mi prese.
Allora, mi trovavo di fronte a un'occasione, diciamo così. Forse dovessi darmi la risposta adesso, mi trovavo davanti un'occasione. E di fronte all'occasione devi decidere se coglierla o se voltarti dall'altra parte e avanti. Adesso inconsciamente ho detto occasione, forse dovrei dire tentazione, non so quale sia il termine più corretto. Però ecco, quello è, ripetandoci, il bivio. Magari in altre occasioni avevo voltato le spalle, in quel momento invece mi è scattato qualcosa per cui ho detto no, adesso voglio provare e provo.
Aspettami lì, dissi. Mollai la bici a terra e tornai a piedi sulla provinciale. Sentii di nuovo la Poiana. Volteggiava disegnando un cerchio senza battere le ali, sfruttando quella che anni dopo a scuola avrei scoperto essere una corrente ascensionale. In entrambe le direzioni la prospettiva era ancora libera. Mi inginocchiai e toccai l'asfalto con il palmo aperto. Ne percepii il calore, la ruvidità. «Ma cosa fai? Sei pazzo?» disapprovò mio fratello, guardandosi istintivamente intorno. Mi stavo sdraiando a terra, lungo disteso a pancia in su, al centro della carreggiata. Da quella prospettiva il cielo non aveva più confini né orizzonti. Sopra di me il volo concentrico di quella Poiana, sotto di me l'asfalto caldo dello stradone. Fu quando distinsi le vibrazioni di un rombo di motore che aumentavano di intensità, riecheggiando dal fondo di quell'immensa pianura per evolvere in un boato sempre più solido e ruggente che fui visitato da un pensiero irrazionale. Mi sarebbe servito meno di un secondo per alzarmi e togliermi dalla strada. La sterrata era lì, a un passo. Mio fratello in piedi, mani sul manubrio, bici tra le gambe. Arriva un'auto, levati, levati! Ma pensai, posso tardare ancora un istante. Resto qui sdraiato ancora un decimo di secondo, poi mi levo, all'ultimo momento. Fu forse meno di un istante. Girando la testa vidi la sagoma dell'auto. Sentii in modo netto i giri del motore che galoppavano sotto il cofano e perfino il sibilo dei pneumatici. Ruotai sul fianco, mi tirai in piedi e in un balzo fui di nuovo sulla sterrata accanto a mio fratello che mi dava delle imbecille. Io non gli davo retta, ancora preda dell'estasi, restai a guardare l'auto sfrecciare proprio là dove poco prima ero sdraiato io. Quell'assurdo gioco di pianura divenne la prova di forza ideale alla quale sottoporre gli amici che avessero voluto entrare nel gruppo di noi cowboy di provincia. Era il nostro piccolo rito di iniziazione, prima che la vita ci spingesse verso altri limiti, altri tabù, altri stradoni.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me.
Benny King che canta ovviamente Stand By Me, perché, e devo dire che mai scelta fu più azzeccata, gliel'avrei chiesta probabilmente a Luca Micheli se non l'avesse scelta questa musica, perché effettivamente la storia di Edoardo, con tutti i disclaimer del caso che abbiamo già fatto in apertura e che ripetiamo, non fatelo a casa, lo facciamo con grande serietà, ricorda una scena di un film che è un film molto amato dalla mia generazione, che è quella di Stand By Me. Pronto, ciao Edoardo, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Come stai?
Bene, grazie, grazie. Spero anche tu.
Io sto benone, ti ringrazio. Grazie anche per questo racconto. Questo racconto sembra veramente preso da un pezzo della mia infanzia, escluso il fatto che non mi sono mai sdraiato in mezzo a una strada provinciale, però, e non credo lo farò. Però tu sei delle zone vicino alle mie, se non sbaglio, no? Io sono del Novarese.
Sì, sì, sì.
E tu invece...
Esatto, io sono invece di Vercelli.
Perfetto, ok. Sono le due gemelle del riso, insomma, le due città che sono contornate da risaie e riconosciute. Con le pianure infinite e quei cieli altissimi. Senti, questa storia qua, Edoardo, tu l'hai mai raccontata ai tuoi genitori?
Allora, io l'ho raccontata poco dopo averla scritta e inoltrata a voi, quindi in realtà era la prima volta che riferivo ai miei genitori questa circostanza della nostra infanzia.
E la reazione?
Ecco, appunto, le reazioni sono state molto diverse. Mia mamma ha detto: sono felice di saperlo ora e di non averlo saputo allora.
Certo.
Perché almeno no, è la prova che è andato tutto bene. E mio papà invece mi ha stupito, perché mi ha detto una frase molto semplice, cioè: ah, adesso che me lo dici mi ricordo, lo facevamo anche noi.
Cioè, ottimo, ottimo, di padre in figlio, direi.
Esatto. Ti hai ricordato che era una cosa che forse facevano anche loro da bambini. A noi non l'aveva mai raccontata, ovviamente, perché sennò si sarebbe poi sentito, ecco, in qualche modo responsabile di averci dato un'idea. Però mi faceva sorridere scoprire che, per quanto uno possa tenere al riparo i propri figli dalle proprie superamenti dei confini, in realtà poi il bambino ci arriva da solo a superare il confine, forse.
Certo, ad andare oltre le regole. Tra l'altro, tu oggi fai un mestiere che ha a che fare con le regole, con la legge, giusto?
Sì, esatto, sono un avvocato civilista qui a Vercelli.
Però tu mantieni anche il lavoro agricolo.
Sì, mantengo anche il lavoro agricolo, nel senso che sono anche coadiuvante nell'azienda di famiglia e vivo in Cascina con mia figlia e la mia compagna. E quindi da un lato è inevitabile, perché alla fine quando le realtà sono piccole, casa, lavoro, famiglia, azienda si mescolano, no? Per cui non esce mai del tutto da quella realtà. E poi sinceramente mi piace, quindi per quello che posso, organizzando il calendario dell'anno a metà tra lavoro d'ufficio d'inverno e qualche lavoro in campagna di più con la bella stagione, cerco di barcamenarmi, ecco.
Senti, tuo fratello invece cosa fa nella vita? Come è cresciuto poi dopo averti urlato da bordo strada di toglierti?
Sì. Allora, mio fratello è un architetto, fa un po' il pendolare tra Vercelli e Milano, e soprattutto in tempo di raccolto, però anche lui è chiamato a dare il suo contributo in Cascina. Lui si occupa più che altro di tutto quello che è legato agli immobili, quindi piccoli interventi di restauro, di ristrutturazione, e questi aspetti qua sono delegati a lui.
Ok, perfetto. Senti, l'ultima cosa di cui ero curioso è: l'avete poi creato questo club dei cowboy di provincia?
Sì, in realtà c'era un vero e proprio club. Mi ricordo proprio che facevamo queste tessere di carta.
E cosa non fa la provincia? Cosa non si fa in provincia per passare il tempo? So bene, ricordo bene. Però non avete obbligato tutti a fare quella roba lì di sdraiarsi in mezzo alla provinciale, mi auguro.
No, ovviamente.
Non potresti dire altrimenti adesso, Edoardo.
Bravo.
Essendo tutto sommato una persona che ha a che fare con la legge, ti ringrazio però molto per la storia, grazie per essere sopravvissuto e per essere qua a raccontarcela. In bocca al lupo per tutto, Edoardo, grazie.
Grazie a voi, sempre un piacere.
A presto, ciao.
A presto.
Sono Silver Apples che cantano Program, e ora la parola va a Valeria Locati che ci racconta qualcosa sulla storia di Edoardo.
Come fossimo in un romanzo di formazione, Edoardo ci catapulta in una storia di nuove conquiste, di permessi, di vincoli e di divieti. Nel suo raccontare una storia di avventura e di scommesse, forse, Edoardo racconta la storia di tutti gli adolescenti e dei futuri giovani adulti che si trovano a fare i conti con un momento di passaggio, con una definizione di quello che è il noi in contrapposizione all'altro, all'altrove. Più volte lui racconta di essere stato in una condizione di impossibilità, ma di fascino. Ecco, questo fascino è dato proprio dal sapere che altrove esiste una dimensione probabilmente più accattivante, più interessante, ma che diventa poi difficile fare i conti con quella dimensione invece che è propria di ciò che si conosce, del noto, e soprattutto di ciò che ci rende capaci e forse anche un po' potenti. Quindi Edoardo, nella sua avventura, nel suo raccontare questo capitolo così rischioso e così avventuroso, permette forse a tutti noi di incontrare quello che è il momento di passaggio e di poterlo accogliere anche con una sorta di entusiasmo, per poter essere dei cowboy non soltanto di in provincia, ma forse della nostra vita.
Matteo Caccia racconta.
Si intitola Piccoli gesti di ribellione la puntata di oggi e dopo la storia che ci ha raccontato, di cui facciamo l'ennesimo disclaimer, cioè non fatelo a casa, il nostro ascoltatore Edoardo, ora vi raccontiamo invece una storia che abbiamo trovato sul New York Times che si intitola L'arte incompresa del dispetto e racconta come una persona, come l'autrice che si chiama Vara Vahwini, che è una donna di origine indiana che vive negli Stati Uniti, come lei sia sempre stata ligissima al dovere, come abbia sempre studiato, fatto tutti i compiti che le dicevano di fare e poi a un certo punto, facendo un compito con suo figlio che fa le scuole elementari, si accorge che lui ha una piccola idea non rivoluzionaria, ma comunque anticonformista, leggermente trasgressiva, e capisce che quella cosa lì ha un grande valore. E questa è la sua storia. L'anno scorso all'asilo mio figlio ha ricevuto il compito di disegnare un ritratto della sua famiglia. Per iniziare ha abbozzato una forma astratta, somigliava vagamente a un elefante, e io gliel'ho detto. Lo è, ha detto lui. E poi la sua espressione si è fatta maliziosa. Gli è venuta un'idea proprio in quel momento lì. Ha disegnato una piccola forma davanti a essa, che ha detto essere lui stesso. Lui e l'elefante erano entrambi rosa, il suo colore preferito. L'elefante sembrava urlare di gioia. Ha caricato l'immagine sulla piattaforma di apprendimento online della scuola. Questi siamo io e il mio elefante, ha detto in una registrazione allegata. Una volta ci sono salito sopra. È stato così divertente. Questo piccolo gesto trasgressivo, anticonformista, l'ho ammirato. Da bambina ero io quella che si lamentava con l'insegnante quando gli altri non facevano i compiti nel modo corretto. Mia sorella e io, figlie di immigrati indiani, siamo cresciute in una piccola città del Saskatchewan. Raggiungere la grandezza professionale e personale a cui eravamo destinate, secondo nostra madre, avrebbe richiesto un'aderenza assoluta alle regole del gioco accademico. Quell'approccio mi è stato abbastanza utile negli anni successivi e ora eccomi qua, un'adulta che paga il mutuo e cresce i figli abbastanza brava. Ma guardando mio figlio ho riconosciuto qualcosa che non avevo notato da bambina. Era originale questa reinterpretazione deliberatamente ribelle del suo compito. C'era della creatività in essa. La ribellione ha la reputazione di causare distruzione. Nella storia per bambini che si intitola Il gatto col cappello, che è diversa dal nostro Il gatto con gli stivali, a un certo punto arriva questo gatto a creare scompiglio nella cameretta di due fratelli, proprio quando la madre sta per tornare a casa.
I'm at no harm. I was only trying to encourage little Ringo to enjoy himself.
God knows what you've unleashed on the unsuspecting South.
Nel caos generale, delle ore che precedono il concerto dei Beatles all'interno del film A Hard Day's Night, che racconta la loro storia, il nonno di Paul McCartney convince Ringo Starr ad abbandonare il gruppo per ritrovare la sua libertà. Ma bisogna anche dire che il gatto non si limita a combinare un pasticcio, ma tiene anche in equilibrio una boccia per pesci sul rastrello mentre regge una torta di compleanno sulla testa. Ecco, il nonno di Paul McCartney non si limita a mettere a repentaglio il concerto, ma regala anche alcune delle scene più accattivanti di quel docufilm dedicato a questa vicenda. I migliori combinaguai sanno cosa stanno facendo. La distruzione che infliggono ai loro bersagli è sempre al servizio di uno scopo più grande. La ribellione è spesso stata un'arma di difesa creativa e anarchica tra gli emarginati, libera, adattabile e difficile da controllare. Se la ribellione è estetica, se è arte, allora ha valore di per sé. Ma è anche più di questo. Può essere una fonte di potere inaspettato in momenti di apparente impotenza. Solo ora mi rendo conto che la mia abitudine di collezionare piccole ribellioni è iniziata in realtà durante la mia fase da bacchettona alle elementari. Essendo figlia di immigrati, un'emarginata sociale, la notte mi mettevo a letto a escogitare piani complessi per confondere i miei compagni di classe dalla pelle più chiara, Una volta attuati, i miei dispetti non avrebbero avuto alcun autore apparente. In una situazione che proibisce espressioni esplicite di intemperanza o protesta, la ribellione silenziosa è la soluzione perfetta. All'epoca avevo una compagna di classe il cui disprezzo per me era palpabile. Mi escludeva dal gruppo, in genere ignorava la mia esistenza. Un anno la nostra insegnante ha festeggiato ognuno di noi a turno appendendo un poster sul muro con il nostro nome, sul quale ha scritto parole di affermazione e incoraggiamento. E quando pensavo che nessuno ci stesse guardando, ho scritto sul poster di questa compagna di classe la frase «Lei è maleducata». L'imbroglione per eccellenza della cultura americana, quello che in Italia è chiamato fratel coniglietto, traeva origine dai racconti popolari dei neri del sud, tramandati tra generazioni di schiavi. Personaggi come lui potevano affrancarsi con astuzia dalla schiavitù nelle piantagioni, usando alcuni dei pochi mezzi a loro disposizione, la loro intelligenza e arguzia linguistica. Altre tradizioni hanno i loro eroi popolari, c'è Coyote, che appare in storie di numerose culture dei nativi americane, c'è Anansi, dai miti dell'Africa occidentale, c'è Maui il polinesiano, Loki lo scandinavo. Nelle mie storie preferite di imbroglioni, nel mito e nella vita, la ribellione ha perfino un potere ristoratore. La sua apparente cattiveria alla fine cede il passo a rivelare un idealismo innato dello spirito. Quando Ringo diventa un ribelle, bagna la sua macchina fotografica nel fiume e poi viene punito da un poliziotto per avere lanciato un mattone. E quando incontra per la prima volta l'amico di 10 anni, iniziano a litigare. Ma in tutto questo caos si ha la sensazione che Ringo Starr, per una volta, si muova nel mondo secondo la sua estetica e non quella di nessun altro. Oh dog, your better days regret none and make your case. One call is all you make to come on and show some face. It took longer than it takes to get on and resonate. Your small talk could imitate small love and smaller ways. La storia che vi abbiamo appena raccontato l'ha scritta Vara Vauini, si intitola L'arte incompresa del dispetto e c'era un sottotitolo che diceva La maternità mi ha insegnato ad apprezzare i piccoli gesti anticonformisti e l'ha scritta per il New York Times. Noi ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi un altro episodio della nostra storia seriale tratta da Merce di scambio.
Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America!
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame. Una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta. Matteo Caccia racconta.
Merce di scambio è la storia di Nesrin, una giovane donna siriana che ricomincia una nuova vita in Libano e lo fa a causa della guerra civile nel suo paese. Dopo un inizio apparentemente felice, suo marito viene sequestrato e lei, da sola con due figlie, è costretta a vendere un rene per pagare il riscatto. Nesrin non si è ripresa pienamente dopo l'asportazione del rene. Ha fatto una cosa stupida, dice sua madre, ma questo gesto estremo le ha permesso di ricongiungersi quantomeno con suo marito. Ma quali sono gli istinti e i pensieri che una persona può avere in un momento così complicato? Teresa Potenza, che è la voce dell'autrice del podcast, ha chiesto a Luisa Pelizza, che è una psicologa e psicoterapeuta, quale sia il contesto e quali siano i pensieri in cui Nesrin ha dovuto compiere una scelta così estrema. State con noi.
Ma il contesto, la cornice del quadro di cui Nesrin è protagonista, ha giocato un ruolo primario o secondario?
C'è una stretta relazione tra contesto culturale, sociale e politico e le modalità con cui le persone affrontano le difficoltà. Le società dovrebbero fornire sicurezza e protezione, ma quando questo scudo protettivo viene meno, la persona si sente abbandonata e si sente sotto minaccia. Nella maggior parte delle società è il gruppo familiare, quello parentale, a farsi carico del benessere dell'individuo, perché per le persone l'appartenenza al gruppo è fondamentale, l'appartenenza garantisce la sopravvivenza, però la persona si è sentita proprio sola e abbandonata.
Ma prima di arrivare a tutto questo, prima di vivere un trauma nel trauma, la vita di Nesrin in Siria era una vita che possiamo definire normale, come quella che conduciamo noi in una qualunque città occidentale. Studio, famiglia, lavoro. Ecco perché credo sia importante, a questo punto della storia, fare un passo indietro e tuffarci nel suo passato, quando tutto era ancora semplicemente normale per lei, e conoscere un po' meglio la protagonista di questa vicenda. La storia di Nesrin comincia nei primi anni 90, esordisce Linda. Nasce in un paese nel sud della Siria, in una famiglia numerosa, economicamente stabile e molto legata alla vita sociale della cittadina. È una ragazzina sensibile e determinata, di corporatura esile e piuttosto alta, adora portare sempre sciolti i suoi lunghi capelli castani. Ha la pelle così chiara che d'estate non diventava mai scura, al massimo rossa, ricorda Linda. Fin da ragazzina ha ben chiaro in quale tipo di scuola superiore avrebbe studiato e anche in quale università. Si sarebbe iscritta all'Ateneo della città, a pochi chilometri dal suo paese. Lì avrebbe studiato il corrispettivo del nostro Lettere Moderne, per poi essere pronta a insegnare. Nel frattempo, ancora adolescente, conosce Rami. Come? Difficile dirlo. In realtà Rami è sempre stata una presenza nella sua vita, perché in fondo quando vivi in un piccolo paese conosci un po' tutti. Ma è alle scuole superiori che hanno cominciato a frequentarsi, o meglio, a chiacchierare insieme, durante gli intervalli e nel tragitto di ritorno a casa. Rami è il figlio di una famiglia piuttosto nota nella zona, da cui dipendono varie aziende attive nel circondario. Insomma, quello che gli abitanti del paese definiscono un buon partito. Siamo nel 2007 e Nesrin ha 16 anni. I due giovani sono sempre più innamorati e decidono di farlo sapere a tutti. Il primo passo da fare è parlarne alle rispettive famiglie. Sì, hai capito bene. In gran parte della Siria si usava proprio così e in alcuni contesti si usa ancora oggi. L'aspirante fidanzato comunica prima alla propria famiglia la volontà di sposarsi e con chi, e se i suoi genitori sono d'accordo, fa lo stesso con la famiglia della ragazza. Se entrambe le famiglie non ostacolano il matrimonio, si fissa la data del fidanzamento e si organizza una grande festa, che diventa anche un momento in cui tutti i parenti possono conoscersi. E come i genitori di Rami accolgono con gioia la notizia, così fanno quelli di Nesrin. Gli anni successivi al fidanzamento, però, sono scanditi dalla guerra. Tutto comincia nel marzo del 2011. Prima con qualche manifestazione pacifica, poi con proteste represse in modo violento dal governo e infine gli scontri veri e propri e il conflitto civile. La zona in cui Nisrin e Rami abitano non è tra quelle più colpite dai bombardamenti ed è per questo che alcune attività, come quella del padre di Rami o dell'azienda per cui lavorava quello di Nisrin, non si fermano del tutto. Ma una guerra è pur sempre una guerra. Non è un posto dove vorresti vivere. Non è un posto dove vorresti crescere i tuoi figli. E con l'arrivo del secondo bambino, nel 2016, la coppia decide di lasciare la Siria. Una decisione per nulla semplice, perché scappare dal tuo paese, nonostante i conflitti civili, significa lasciarsi alle spalle tutto, anche i tuoi cari. Ma Rami e Nisrin devono pensare alla loro giovane famiglia. Cercare di restituire la libertà ai loro figli è più importante di qualsiasi altra cosa. E così pianificano e si preparano alla partenza, che avverrà circa 2 anni dopo. Una nuova vita in Libano prometteva ottimismo, ma di certo non poteva promettere sicurezza. Ho chiesto a Marina Calculli, la studiosa di relazioni internazionali che hai già incontrato nella prima puntata, di far luce sul sistema economico libanese. Marina Calculli è specializzata in Medio Oriente e ha vissuto, studiato e lavorato per diversi anni in Libano, Siria ed Egitto.
In estrema sintesi, il Libano ha un'economia molto debole perché è troppo dipendente da fattori esterni. È un sistema basato su pochi settori, come per esempio l'edilizia, che è fiorita dopo la fine della guerra civile libanese, quindi a partire dagli anni 90, e sui servizi, in particolare i servizi bancari. Però appunto questi sono due settori che anche intuitivamente, no, sono molto vulnerabili a qualsiasi tipo di shock politico, economico o per esempio legato alla sicurezza regionale, no? Tutte componenti che sono presenti nella policrisi libanese attuale. Ora, questa debolezza è però anche legata al fatto che non c'è mai stata una vera e propria pianificazione economica da parte dello Stato, no? C'è stata più che altro una politica comune di dare man libera al settore privato, che però appunto per definizione non ha una visione olistica dell'economia, proprio perché persegue interessi particolari e non il bene pubblico.
Nonostante tutte le difficoltà di cui erano ben consapevoli, Nisrin e Rami sono pronti a ricominciare. Le basi del loro nuovo inizio sono solide, o almeno questo è quello che pensano i due giovani. Ma le cose non sono sempre come appaiono, e quella giovane coppia lo avrebbe imparato presto.
Chiudiamo qui questa puntata ringraziando moltissimo Teresa Potenza, che ci permette di raccontare il suo podcast Merce di Scambio, che vi ricordo potete sentire per intero senza le nostre selezioni, i nostri tagli sulle piattaforme di podcast che utilizzate per ascoltarvi i vostri podcast preferiti. Io ringrazio moltissimo Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Ringrazio voi che continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!